Sia lodato Gesù Cristo. Domenica in Albis. A me piaceva tanto chiamare questa domenica Domenica in Albis. Poi è arrivato Giovanni Paolo II e mi ha cambiato il nome con Domenica della Misericordia. A me piace ricordarlo con tutti e due i nomi, perché era così significativo questo nome, no? Domenica in Albis, i battezzati con le loro vesti bianche che celebrano l'Eucaristia. Domenica della Misericordia è anche bella, però poteva farla anche la terza domenica, no? Vabbè, comunque, quando saremo lassù con San Giovanni Paolo II, diremo: ma perché hai elevato il nome alla Domenica in Albis? E lui ce lo spiegherà, no? E poi tanto caro a me in particolare, perché celebravo la mia prima Santa Messa 36 anni fa, ma molti più chili fa, nella chiesa di Santa Maria in Via Lata a Roma, che per me è stata molto significativa nel cammino della mia vocazione, perché andavo tutti i giorni, praticamente finito il lavoro andavo a pregare, perché si tiene un'adorazione dalle 5:30, ancora adesso se non sbaglio, dalle 5:30 alle 10 di sera, e alle 10 davano anche la comunione a chi non avesse partecipato. E poi questa chiesa ha una caratteristica, almeno non per tutti penso, è nella via del Corso, la prima a sinistra da Piazza Venezia, prima di San Marcello. Ebbene, quando tu entri capisci di essere in un'altra dimensione. Cioè, avete presente quel film Stargate, che passavi, no, guarda, ti dà un senso di devozione, un senso di preghiera, un senso di veramente del sacro, no? Quindi è come se lasciavi un altro mondo. Andare tutte le sere lì a pregare, ha fortificato, ha potenziato, diciamo, la mia vita cristiana, e mi ha piano piano indirizzato verso il sacerdozio. C'era anche un altro piccolo gruppo di ragazzi che pregavano, e ritrovandoci a pregare lì, e poi alla fine abbiamo detto: ma non possiamo solo pregare, perché non facciamo anche qualcosa? E abbiamo fatto un piccolo gruppo, così andavamo a trovare, da Maria Teresa di Calcutta, non so, andavamo in ospedale, e poi piano piano uno si è fatto frate, uno si è fatto prete, e gli altri sono andati per la loro strada, no? Ecco, un cenno autobiografico in questo giorno mi sembra doveroso. E adesso due parole sulla liturgia di oggi. Quanto è bella questa chiesa che ci dipinge Luca, eh? La prima chiesa, tutto bello. E penso che sia stata questa l'esperienza, cioè lui non è che ci sta dando un'utopia, ci sta descrivendo realmente l'inizio come è stato, no? Bellissimo, travolgente. Condividevano, pregavano insieme, cantavano, e poi però sono iniziati i problemi. Sappiamo bene dagli atti stessi degli apostoli, no? Saffira e Anania lì, già, che quando leggi quel passo tu rimani, no? Soprattutto a chi dice che Dio non castiga, no? No, dice: no, Dio non castiga nessuno. Vabbè, dico, allora spiegami Saffira e Anania lì. Dice: tu hai detto pum, anche tu pum. Ma diciamo che è un mistero anche questo, perché all'inizio forse c'era bisogno anche di qualcosa di forte per trascinare queste persone che avrebbero conquistato il mondo, avrebbero questi quattro persone rozze, illetterate, avrebbero conquistato il mondo. Però i problemi ci sono sempre stati. Dopo, se continuiamo a leggere le lettere di Paolo, eccetera, non era tutto rose e fiori. Allora entra il sospetto: ma allora Luca che ha fatto? Ha mentito? No, non ha mentito. Ci ha detto quello che... ci ha detto due cose. Ci ha detto l'efficacia della grazia primitiva dello Spirito in quella esplosione della Pentecoste, che è stata... e ci ha detto qual è la meta di ogni nostra comunità, per cui ogni nostra comunità si ritrova ad avere un paradigma, un cammino, un modello in questa chiesa primitiva, che attraverso i secoli è stata poi imitata dalle varie, i vari ordini religiosi, le varie congregazioni religiose, i vari istituti religiosi, tra cui, ecco, gli Oblati di Maria Vergine, i Legionari di Cristo, le Battistine, no, come vi chiamate? Congregazione di San Giovanni Battista. Sono tutte istituzioni umane, aggregati umani che vogliono ricalcare, desiderano ricalcare e raggiungere, vivere questa dimensione della vita comunitaria nello spirito, nella potenza dello spirito. E dobbiamo sempre pregare perché i vari istituti si rinnovino nella potenza dello spirito, nelle varie epoche, per essere un segno autentico a tutti coloro che, tutti i loro contemporanei. Mi ricordo nel terzo millennio in Eunte, in modo particolare San Giovanni Paolo II, che indicava ogni famiglia religiosa che doveva essere per il popolo santo di Dio, come ogni comunità doveva essere come una scuola dove chi arrivava imparava a incontrarsi con Dio. Questo è molto bello. La seconda lettura viene poco citata, soprattutto la prima parte della seconda lettura, perché noi di più citiamo il capitolo quarto, dove San Giovanni dice nella sua lettera dell'amore: non è vero, sei un bugiardo se dici di amare Dio e non ami il fratello. Ed è vero questo, no? Perché la verifica dell'amore per il Signore l'abbiamo se amiamo il fratello. E viene citato questo, chi è che non cita questo brano? Lo sanno pure quelli che non vengono in chiesa. Ma il capitolo quinto io lo vedo citato poco, non ho esperienza di citazioni molteplici di questo brano. Quando Giovanni dice il segno che amiamo i fratelli è che osserviamo i comandamenti di Dio. Quindi un'esatta complementarietà. Non è vero che tu ami Dio se non ami il fratello, ma è vero che non è vero, cioè altresì vero che non è vero che tu ami il fratello se non ami Dio. E come ami Dio? Qual è la modalità dell'amore di Dio? I 10 comandamenti, i suoi comandamenti. Quindi, chi afferma di amare il fratello ma non osserva i 10 comandamenti è un bugiardo. Questo non ho mai sentito dire. Sì, se vi ascolto le mie prediche, sì, io lo dico spesso, no? Nelle registrazioni lo dico spesso, ma non ho mai sentito dire questo, no? Cioè, persone che dicono di amare, ma se non amano Dio, se non osservano i comandamenti, tutto quello che fanno per il fratello non conta. Perché? Perché non amano Dio e non osservano i suoi comandamenti. E poi nella seconda parte Giovanni ci incoraggia, soprattutto in questo mondo, in questo momento storico molto difficile, siamo molto oppressi, molto schiacciati, sia dalla sofferenza di questa situazione pandemica, sia per situazioni economiche concomitanti, sia per un'oppressione diabolica contro ogni manifestazione cristiana, no? Quello che è una delle cose che mi ha fatto riflettere, ad esempio, ultimamente, le circostanze, sapete, la discussione che c'è stata sulle cellule staminali usate con i feti abortivi. Allora la Santa Sede ha detto, si è pronunciata in merito, no? Con quel documento che avete letto, che essendo una cooperazione in remoto, eccetera, essendoci una gravità di situazione, dice praticamente potete, non dice è una cosa buona, ma un permesso, no? Però quello che mi fa pensare, non ridere perché c'è da piangere, no? È che i musulmani hanno fatto obiezione ai vaccini perché si era detto che c'erano qualcosa del maiale, qualche... Sì, hanno fatto... perché in queste cellule alle volte prendono anche cose dal maiale. Hanno voluto avere l'assicurazione che non ci fossero nei vaccini linee cellulari provenienti da maiali, no? E si sono, come si dice, prodigati, apprestati a accertare, dice no, no, guardate, state tranquilli, potete fare benissimo il vaccino perché il maiale non c'è, no? Ogni commento penso che sia superfluo, giusto? No, perché poi si scade nell'omelia facilmente, ma penso che questo è importante saperlo, no? Che per i musulmani c'è stata questa pressione e queste case farmaceutiche si sono prodigate a dire che non c'è ombra, non c'è puzza di maiale. E poi con il Vangelo è così bello, no? Gesù che appare a porte chiuse, lui è il dominatore, il vincitore, niente lo può fermare, in perfetto possesso della sua divinità, un'umanità glorificata. E in questo brano che abbiamo ascoltato, per 3 volte dice pace a voi, pace a voi. E quindi significativa di questa pagina è questo dono del risorto, che è la pace. E non c'è pace senza il risorto, non c'è pace senza il dono del risorto. L'unico che ti può dare la pace è lui. E lo fa mostrando le ferite, mostrando le mani aperte, mostrando il costato. Diceva Caterina da Siena, le ferite sempre aperte, sempre fresche, no? E c'è da chiedersi perché il Signore ha voluto che non si rimarginassero. Noi, quando abbiamo qualche ferita, facciamo, soprattutto se è visibile, cerchiamo di fare in modo che questa ferita sparisca, si va anche dal chirurgo. Io ho un mio carissimo amico che è un chirurgo estetico, per levare le cicatrici o le altre cose, e lui le mostra. Perché? Perché sono il segno della sua vittoria, perché sono il segno del suo amore e non vuole che noi ce lo dimentichiamo, non vuole che si rimarginino le ferite di Cristo nel nostro cuore, non vuole. Noi avevamo, forse ancora adesso, quando era aperto come casa di spiritualità e accoglienza Il Mondo Migliore, all'entrata c'era uno stupendo ingrandimento di un altro quadro del risorto. Ma a me faceva venire sempre i nervi ogni volta che entravo. Perché mentre il quadro giusto era giusto, si vedevano le ferite, si vedevano le piaghe, in quello ingrandito che hanno fatto, le piaghe sono scomparse. Allora, è un Cristo moderno, no? È un Cristo moderno, un Cristo risorto senza piaghe, è uno è tutto bello, tutto facile, non ti preoccupare, io sono risorto, ho pagato per te, dai, stai pure nel peccato, perché tanto Dio è buono, no? Il Signore ha le piaghe. Cioè le piaghe ti ricordano il suo amore per te. Cristo ha amato me e ha sofferto per me. E poi anche quelle piaghe sempre fresche ci ricordano quando Paolo camminava per andare a imprigionare i cristiani sulla via di Damasco, gli apparve il Cristo che gli disse: perché mi perseguiti? Perseguiti me. Cioè la passione di Cristo continua nella Chiesa. Finché non saremo tutti lassù e il numero degli eletti non sarà compiuto, quelle piaghe saranno sempre aperte perché gocciolano sangue nelle sue membra. Poi c'è quell'alitare. Adesso ditemi se non c'ho ragione quando io brontolo un po', perché adesso io soffio, soffio. Alitò era più, no, sì, lo stesso verbo però è più poetico, più lirico, no? Alitò su di loro, quell'alitare di Dio sul fango. E quindi sta a indicare una nuova creazione, è chiaro il rimando, no? Nel primo soffio siamo stati creati, nel secondo soffio siamo stati redenti, siamo stati santificati. E nella remissione dei peccati, perché dà alla Chiesa il potere di rimettere i peccati. Ecco, sto parlando a dei preti, noi siamo poveracci come preti, come uomini, però il Signore ha dato a noi un potere straordinario, straordinario, no? Sorella, voi non vi ingelosite del potere che abbiamo noi preti, no? Perché voi avete la maternità spirituale con Maria, e che è ancora qualcosa di strabiliante, no? Ma noi abbiamo questo potere straordinario di rimettere i peccati, di dare la pace vera agli uomini, no? E allora ringraziamo il Signore di questa benevolenza che ha verso l'umanità, perché attraverso dei poveri uomini come loro, come gli altri, dà all'umanità questo dono strabiliante. Però c'è qualche prete che si è inventato che avere un potere ancora più grande di rimettere i peccati. Spero non siate voi questi, tra questi che hanno, cioè, perché c'è qualche prete che si è inventato che ha il potere di permettere di peccare, no? No, questo non ce l'abbiamo, no. No, no, padre, tu ridi, no. No, allora significa che non ce l'hai, neanche tu, vero, ce l'hai questo, ecco. Però ecco, stiamo attenti, che se ci passa per la testa qualche pazzia, una mattina pensiamo che Dio ci ha dato il permesso. Cioè, la scrittura è chiara, nessuno ha ricevuto da Dio il permesso di peccare, e nessuno ha ricevuto da Dio il permesso di permettere di peccare. E infine c'è il nostro Tommaso, quanto c'è caro Tommaso, no? Che non credette, non credette. Qual è il motivo per cui Tommaso non credette? Io mi sono sempre chiesto perché non ha creduto. Il motivo fondamentale dell'incredulità, anche della mia, di periodi in cui magari mi sono allontanato dalla fede, ho vissuto in altre dimensioni. Qual è stato il motivo che ha fatto sì che perdessi la fede? E qual è stato il motivo per cui Tommaso fu incredulo? Io trovo solo un motivo e lo lascio alla vostra riflessione. Il motivo è perché quella sera non c'era, perché se lui c'era avrebbe creduto. Cioè, dove voglio arrivare? Che la nostra fede ha una dimensione comunitaria, sociale, che si regge, la mia fede regge la vostra regge la mia. E in quell'incontro domenicale con il risorto andiamo avanti, di domenica in domenica. E infatti la lettera agli ebrei se la prende con i cristiani del tempo, che avevano gli stessi vizi dei cristiani di oggi, perché disertavano le loro riunioni. E quando è che la fede incomincia a tornarti? Quando ricomincia a avvicinarti? Quando ricomincia a partecipare? Ti ritorna. Perché la nostra fede ha bisogno della testimonianza degli altri, è una dimensione sua con cui il Signore ci salva nella Chiesa. E poi c'è quel mio Signore, mio Dio, metti qua la tua mano, metti qua il tuo dito, metti qua la tua mano. E qui, se il corso di esercizi non finiva stasera, vi facevo fare un'altra meditazione, un'altra contemplazione. I segni di Dio nella vostra vita. Quando voi avete messo il dito nella piaga, la mano nella ferita del costato. Perché il Signore non ci lascia senza segni. Non ha lasciato senza segni neanche Maria. No? Perché gli ha detto, tua cugina nell'anzianità... Perché lui sa che noi abbiamo bisogno di segni, allora ringraziamolo per questo. Mio Signore, mio Dio, è quella bellissima invocazione, preghiera che ogni buon catechista ha insegnato ai cristiani, ai piccoli, ai grandi, a dire quando c'è la consacrazione. No? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Mio Signore, mio Signore, mio Dio. E poi infine c'è quella affermazione di Gesù che dice: mia, perché hai visto, hai creduto, beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. E qui bisognerebbe rileggere tutto il capitolo 21 che inizia con quel vide e credette di Giovanni. Cosa vide Giovanni? Un sepolcro vuoto. Cosa credette? Il risorto. Cosa vediamo noi? Vediamo la Chiesa. La Chiesa è la più grande manifestazione del risorto. Con le sue negatività, non solo che belli questi santi, no? Che abbiamo fatto l'esperienza in questi giorni anche di conoscere qualche santo nuovo, sono manifestazioni del risorto, ma non solo quelli. Sono manifestazioni del risorto anche gli scandali che ci sono stati nella Chiesa e che ci sono purtroppo ancora nella Chiesa. E perché? Perché voi sapete che il Cardinal Consalvi rispose a Napoleone che diceva: distruggerò la Chiesa. E Consalvi gli disse, che era lì presente: Napoleone, guardi che lei non la distruggerà la Chiesa, perché non ci siamo riusciti noi preti. Non ci può riuscire lei, no? Perché questo è un mistero, no? Che nonostante sia affidata alla fragilità di poveri uomini come noi, spesso deviati, la Chiesa va avanti, perché le porte degli inferi non prevarranno su di essa. È vero che qualche papa, Paolo VI, diceva che il fumo di Satana è entrato dentro, sì, un po' di tosse ce l'abbiamo, però sappiamo che quelle porte prima o poi si aprono, entra l'aria pulita e la puzza se ne va. E allora ci uniamo a quel grido dell'Apocalisse, che dall'altare, da sotto l'altare del cielo, esce quel grido dei martiri della terra, dei testimoni che testimoniano il Figlio di Dio sulla terra, quel grido che si ode lassù: fino a quando, Signore, dovremo sentire sta puzza? Fino a quando tu permetti questo? Fino a qua? Allora noi in questa Eucaristia ci uniamo chiedendo che il Signore venga con la sua potenza, con la sua signoria, a guidare la storia verso la salvezza. E sono stato lungo, sì, è vero, però non posso dire due parole sulla Madonna, perché sennò poi la Madonna mi rimprovera, dice: Armando, hai parlato tanto di me, non hai detto niente. Che devo dire? Che in tutto questo cammino noi abbiamo colei che ci accompagna, no? La Vergine della Risurrezione, che è stata la Vergine della Passione, la Vergine della Risurrezione, che sta accanto a noi perché non deviamo, perché camminiamo con Lui. E la gioia di Maria è quando noi, qualunque cosa Lui ci chieda, noi la facciamo. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione, ci ha fatto e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Gesù il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi che per la fede in Gesù Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.